Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode, tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Upirea e della Traconide, e Lisania, tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, nella nostra prima tappa di questo cammino di preparazione al Natale, domenica scorsa, siamo stati invitati a levare il nostro sguardo al cielo e a invocare la venuta del Signore, Maranatà, e a desiderarla con amore, perché Lui venga a ricevere quell'omaggio, quella gloria, quella glorificazione che si merita. Dopo aver passato la sua vita terrena nell'umiltà, nel nascondimento, e aver dato la vita per ciascuno di noi nel modo che sappiamo, nella passione d'amore più grande che si potesse mai immaginare, lì morendo nudo e abbandonato per noi sulla croce, lo attendiamo nella sua venuta gloriosa. E la Chiesa ci ha invitato a levare il nostro sguardo. In questa seconda tappa la Chiesa ci invita ora a guardare in basso, verso le profondità delle nostre miserie, verso l'abisso delle nostre tenebre, verso i burroni del nostro orgoglio. Ci invita a guardare nel nostro cuore, perché possiamo preparare degnamente una strada al Signore, perché venga come nostro Salvatore, perché venga come nostro Redentore, perché venga come nostro amato Signore. E si è servita per questo la Chiesa, si è servita di questa parola che abbiamo ascoltato e sulla quale vogliamo fermarci adesso in una riflessione amorosa. Innanzitutto il Vangelo. Abbiamo, spero, colto la solennità con cui Luca inizia, perché questo è l'inizio di questo capitolo terzo, in cui presenta la figura del Battista, una grande solennità con cui introduce nel suo Vangelo questo grande personaggio, il Battista. dice nell'anno quindicesimo dell'impero di Cesare, poi nomina Ponzio Pilato, governatore della Giudea, Erode, tetrarca della Galilea e ancora altri riferimenti, altre coordinate storiche solenni. Questo innanzitutto per un motivo fondamentale che fa parte della personalità di Luca, che Luca è un uomo di scienza, è un medico e ci tiene, lo ha detto iniziando il Vangelo, che il suo è un racconto solido, che il suo è un racconto che per scrivere il quale ha dovuto fare delle ricerche e ha dovuto accurare quello che diceva. E ora, ecco, inquadra il nostro Giovanni Battista, lo inquadra storicamente per farci capire, ecco, guardate, che quello che io vi sto raccontando non sono favole da bambini o da vecchierelli, no? E questo è uno, certamente, dei motivi di questa solennità. Ma c'è anche un altro motivo che vi invito a cogliere, di questa solennità con cui inquadra questo momento della storia della salvezza. Questa sfilza di nomi che abbiamo ascoltato nell'anno quindicesimo, Tiberio Cesare, Ponzio Pilato, Erode, Lisania, eccetera, erano i potenti del tempo, erano gli uomini che credevano di avere in mano la storia del tempo. E se noi volessimo tramutare questa pagina del Vangelo ai tempi di oggi, dovremmo cambiarli con quei politici che più contano oggi nel mondo. Ma, dice, alla fine di tutto questo inquadramento storico, Luca cosa dice? La parola di Dio scese nel deserto su Giovanni, non è scesa su queste persone così importanti, così grandi agli occhi degli uomini. È importante quell'uomo lì nel deserto, quel piccolo uomo che accoglie nel suo cuore la parola e l'annuncia, riceve il mandato di preparare i cuori, di preparare i cuori, e nella sua predicazione usa espressamente le profezie, gli oracoli di Isaia. Cioè, come disse il profeta Isaia, voce di uno che grida nel deserto, raddrizzate i sentieri, preparate la strada al Signore, preparate la strada al Signore. Ma qui ci vuole, e quanto è necessaria per la nostra maturazione cristiana, per il nostro cammino spirituale, è necessaria un approfondimento biblico, una precomprensione della nostra storia, perché la storia della Bibbia è la nostra storia. E questo brano di Isaia che il Battista usa per preparare la strada a Gesù era l'oracolo che Isaia aveva annunciato ai disperati di Israele, ai disperati di Israele che si trovavano relegati in Babilonia, relegati schiavi in Babilonia, e Isaia a loro dà questo annuncio di speranza, che racchiude questo annuncio: guardate che il Signore vi tira fuori da Babilonia, e attraverso quel deserto fisico che si interpone tra Babilonia e Gerusalemme vi porterà e vi ricondurrà nella città della vostra gioia, nella città che voi amate, nella vostra patria. Vi riporterà il Signore nella vostra patria. Quale messaggio forte c'è! Quindi Isaia sta parlando a questi relegati, a questi poveri schiavi, e sta annunciando che una strada si sta preparando, e che nel suo oracolo invita a preparare a loro questa strada. Invece nell'oracolo che abbiamo ascoltato nella prima lettura, del profeta Baruch, che sta annunciando la stessa cosa, però l'annuncia con una annotazione diversa. Dice: questa strada ve la sta preparando il Signore, questa strada nel deserto ve la prepara Lui, perché vi vuole farvi ritornare a casa. Quale grande messaggio che si racchiude di speranza all'uomo. E Isaia e il Battista usa proprio questa parola dei profeti che annunciavano la gioia del ritorno a casa per dire ai peccatori a cui si rivolgeva, perché poi dagli altri evangelisti anche sappiamo che erano soldati, erano pubblicani, era gente del popolo che aveva in comune un sentimento. Quale sentimento? Aveva in comune il sentimento di essere peccatore. Si portava nel cuore, si portava sulla coscienza un grande peso. E allora ecco il Battista che invita queste persone con queste parole di Isaia, come a dire che il peccato ci porta nella schiavitù di Babilonia, che il peccato ci porta lontano dalla nostra Gerusalemme e che il peccato ci porta nel vuoto dell'afflizione. E che questa liberazione il Signore ce la regala, ce la dona, ce la prepara, nella misura in cui però noi ci sforziamo e accogliamo questa parola salvatrice nella nostra vita e ci indirizziamo verso la nostra Gerusalemme, verso la nostra patria. Quale patria, quale Gerusalemme se non il nostro Dio, il nostro Salvatore, il nostro Padre buono che ci attende? Ecco allora il richiamo che la Chiesa ci fa nel tempo di Avvento, un richiamo ad accogliere nella nostra vita, nel silenzio del nostro cuore, questa parola che ci invita a tornare a Gerusalemme, che ci invita a tornare in profondità, che ci invita a tornare al nostro Dio. È una parola che ci deve scuotere, che deve aprire il nostro cuore. E il nostro cuore si apre nella misura in cui è capace di fare deserto. Per due volte Luca ha messo in risalto il deserto, nelle poche parole che abbiamo detto. Nel deserto. Abbiamo bisogno di questo deserto. E la Chiesa ci invita nel tempo di Avvento a fare deserto, a fare silenzio. Perché? Perché possiamo cogliere, nel silenzio del nostro cuore, possiamo cogliere il bisogno di Gesù. Il bisogno di salvezza. Il bisogno di un Redentore. Il bisogno di qualcuno che si faccia carico delle nostre miserie. Ed è questo il punto più importante della nostra conversione, perché se noi non prendiamo coscienza, se noi non prendiamo visione, se noi non prendiamo consapevolezza delle nostre miserie, non andremo mai a invocare la venuta del Signore nella nostra vita come nostro Salvatore, come nostro Redentore. E Lui è il nostro Salvatore, è il nostro Redentore. Ma per riconoscerlo come tale dobbiamo riconoscere il bisogno che abbiamo di essere salvati, di essere redenti. Allora vogliamo chiedere in questa seconda tappa al Signore questa grazia, la grazia di saper cogliere nella nostra vita il bisogno che abbiamo di Lui. Però affinché avvenga nella nostra vita questa grazia, occorre che quello che è successo a Giovanni succeda anche a noi. Che cosa è successo a Giovanni? A Giovanni è successo che una parola del Signore è entrata nel suo cuore. Una parola del Signore è entrata nel suo cuore. Se nella nostra vita una parola del Signore non entra nel nostro cuore, non succede niente. Non succede niente. Proprio in questi giorni leggevo un bel libro di un autore spirituale moderno che diceva: noi abbiamo ricevuto il battesimo, sì, abbiamo ricevuto la grazia santificante, è una realtà che ci portiamo nel cuore, sì, ma una realtà che dorme, è una realtà che dorme nel nostro cuore addormentato, è una realtà che ha bisogno di essere svegliata, ha bisogno di essere destata. Da che cosa? Dalla parola, la parola che entra nel mio cuore, me lo sveglia e me lo apre in una consapevolezza maggiore della mia miseria e in una consapevolezza maggiore della sua misericordia e del suo amore. Occorre che una parola entri nel mio cuore e non basta ricevere il battesimo e non basta neanche partecipare così distrattamente o superficialmente a quella che è la vita della Chiesa e la vita dei sacramenti. Occorre che questa vita sacramentale sia motivata, sia mossa da una parola che è entrata nel mio cuore e me l'ha scosso. Perché me l'ha scosso? Perché mi ha fatto conoscere l'amore, mi ha fatto conoscere l'amore di Dio, mi ha fatto conoscere l'amore di Gesù. E allora vorrei invitarvi in questa settimana, come preparazione al Natale, in questa settimana a fare un piccolo esercizio spirituale, molto semplice. Guardare la vostra vita, quando eravate piccoli, quando eravate bambini, no? E pensare: ma quand'è che una parola del Signore mi ha toccato il cuore? Mi ricordo di una parola del Signore che mi ha toccato il cuore? Non di tutto quello che ho imparato al catechismo, ma di una parola che da bambino mi ha ferito il cuore e che la sentivo nel mio cuore vera, bella, che mi dava consolazione. E ne faccio memoria. Ripercorrere la mia giovinezza, la mia adolescenza e interrogarmi: ma c'è stata una parola del Signore che ha ferito il mio cuore? Ma una parola c'è stata? E se faccio silenzio e se invoco lo Spirito Santo, forse mi ricorderò di quella parola che aveva ferito il mio cuore e me ne ero dimenticato. Ma soprattutto direi, attraverso tutta la mia vita, attraverso tutti i periodi della mia vita, soprattutto fermarsi nel periodo attuale, nel periodo di oggi, e interrogarmi: ma c'è una parola che mi ha colpito il cuore del Signore? C'è una parola che me la porto dentro come ferita d'amore perché mi ha fatto gustare e sentire che sono amato da Dio? C'è questa parola? E se non c'è? Se non c'è, ci dovrebbe essere la ferita di non averla questa parola. Ci dovrebbe essere la consapevolezza, forse, che questo mio cristianesimo, ma da che cosa è motivato? Gli manca la spinta, gli manca la parola. Se cosa invece che credo, perché non può essere vero che non ci sia una parola che mi abbia ferito il cuore. Non può essere vero. E guardate che quando io dico una parola, non intendo semplicemente la parola che leggiamo nella Sacra Scrittura, perché Dio mi parla in molti modi, Dio mi fa giungere la sua parola in molti modi, e Dio non mi lascia senza la sua parola. Sono io tante volte distratto, ma non è possibile che Lui non mi abbia mai fatto sentire che sono amato da Lui in un modo superlativo, in un modo specialissimo. E io non mi sia sentito amato, ecco, quella parola, prendila, quella parola gustala, quella parola osservala, quella parola meditala, quella parola ti aprirà il cuore e ti farà comprendere l'infinità delle tue miserie e ti farà comprendere l'infinito bisogno che hai di colui che è misericordia e che dilaga nel suo amore, con la sua misericordia, quando noi lo accostiamo come colui che è il nostro Salvatore, il nostro Redentore, colui che questa sua misericordia la vuole riversare su di noi. E se infinita è la nostra miseria, la sua misericordia è al di là e sovrabbonda ancora di più. Ed è questa la gioia di una buona preparazione al Santo Natale, che porta in sé questa dialettica, miseria e misericordia che si scontrano, e miseria che viene annegata dalla misericordia. E questa grazia, la grazia di un cuore ferito dall'amore, la grazia di un cuore ferito dalla parola, chiediamola a colei che per prima e più di noi da questa parola è stata ferita, ferita talmente in profondità che ha concepito il Figlio di Dio, lo ha portato con sé nel suo seno per 9 mesi e lo ha partorito a Betlemme. Che possiamo gustare in questo avvento anche noi come lei, questa presenza d'amore in noi di un Gesù che vuole crescere, di un Gesù che vuole manifestarsi, di un Gesù che vuole nascere ancora una volta attraverso di noi, nella nostra vita. Amen.